provvedimento Pillon, a che punto siamo?
Pillon è chiuso, cioè Pillon non esiste più quella roba lì, sono state fatte le audizioni in Commissione Giustizia, ecco. Adesso c'è un nuovo tavolo, Lega, Movimento 5 Stelle, al quale sono state invitate anche le opposizioni per scrivere un nuovo testo.
Cioè quindi, quello è cancellato,
ma assolutamente, quello non, si parla non arriverà più. Mai in aula quel testo, non se ne parla proprio, è archiviato, è chiuso. Adesso bisogna scrivere un nuovo testo che probabilmente prenderà qualcosa di buono, perché forse qualcosa di buono poteva anche esserci, ma molto poco. E soprattutto introdurrà tutte le cose nuove per andare incontro ai temi del diritto di famiglia, ma non nel modo in cui aveva pensato Pillon di fare.
E questo magari vi porterà ad altri attriti, magari, no?
Su alcune cose non si arretra, quindi su alcune cose non si arretra, bisogna andare avanti a qualunque costo.
E questo è l'aspetto che dispiace, che la famiglia è motivo di attriti politici, il problema è lo scontro politico 5 Stelle e Lega non è risolto, il DDL Pillon è archiviato, ora forse si dovranno riscrivere altri testi per tutelare le famiglie e cercheremo di capire in quale direzione bisognerà muoversi.
Esatto, le parole che avete ascoltato sono quelle del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Vincenzo Spadafora, che ha messo proprio una pietra tombale su questa proposta. Abbiamo in collegamento la dottoressa Alessandra Minello, sì, che è demografa sociale dell'Università di Firenze. Lei studia le differenze di genere in Italia e in Europa, declinate nei vari ambiti di istruzione, sessualità, omicidi e fecondità. L'abbiamo in collegamento con noi, ben trovata dottoressa.
Buongiorno.
Buongiorno. È una vittoria per i contrari, quelli che si sono dichiarati contro il DDL Pillon, la decisione del sottosegretario, professoressa?
Sì, sarei cauta nel definirla una vittoria, nel senso che questa è soltanto un'affermazione di Spadafora che non ha trovato di fatto un'applicazione. Lo stesso Salvini, poco dopo il suo intervento, è intervenuto a sua volta dicendo che secondo lui, che lui dichiara il DDL Pillon come un buon punto di partenza per la riforma del diritto di famiglia di cui è promotrice la Lega. Lo stesso capogruppo della Lega in Senato, Romeo, ha ribadito che l'affido condiviso, così come i tempi paritari tra genitori, che sono diciamo uno dei punti cardine del DDL Pillon, rimangono uno degli obiettivi della Lega. Di fatto il DDL Pillon ha tra i firmatari anche dei parlamentari, dei senatori del Movimento 5 Stelle, sì, che non hanno ritirato la loro firma dalla proposta e né è stato ritirato il provvedimento in commissione. Diciamo che l'affermazione di Spadafora al momento è un'affermazione molto forte, bisogna vedere concretamente a quello che porterà. Certo, se venisse confermata sarebbe effettivamente una vittoria, sarebbe una buona risposta rispetto a quello che è successo lo scorso weekend, alle reazioni rispetto al convegno sulla famiglia che si è tenuto a Verona.
Ecco, io credo che ci sia anche una volontà, perlomeno sembrerebbe trapelare questo da parte del governo, di riallineare un pochino la situazione, come se effettivamente ci fosse stata una sovraesposizione a questo congresso delle famiglie, di cui abbiamo visto insomma il chiaro e l'oscuro per tanti
ma
versi.
Ma non solo, c'è anche che il congresso ha parlato e favorito solo un certo nucleo familiare, esistono tanti,
esatto,
tipi di famiglie e tanti diritti che andrebbero tutelati.
Quindi probabilmente questa è la direzione che si vuole intraprendere, cioè quello di dare un segno di equilibrio, dottoressa Minello.
Sì, io non sono un'esperta, diciamo, di analisi politica, mm-hmm, sono più un'esperta di appunto demografia, sì, però mi sembra di vedere un pochino il gioco che è stato già fatto in altri ambiti da parte delle due maggiori forze al governo, quindi della Lega e del Movimento 5 Stelle, un po' di cercare un equilibrio, no? Uno va in una direzione, l'altro risponde nella direzione opposta, cercando di assecondare la cosiddetta pancia del paese. Ecco, io in queste dichiarazioni ci vedo un po' questo, più che una di fatto volontà di ragionare su diversi tipi di famiglia. È anche vero che rispetto alla Lega, il Movimento 5 Stelle ha una sua componente interna con un pensiero di fatto diverso, bisognerà, sì, capire quanto questa sua componente interna sia sia forte.
Infatti per questo loro al momento sono allo scontro. Facciamo ipotesi, ipotizziamo che il DDL Pillon non andrà più avanti, come è stato già affermato, e che bisognerà riscrivere un nuovo testo per le famiglie. Lei che cosa inserirebbe?
Beh, un cambiamento a livello familiare va sicuramente costruito anche culturalmente giorno per giorno. Io non penso che la bigenitorialità, che è uno dei principi su cui si basa il DDL Pillon, sia un principio di per sé errato. Anzi, una maggiore presenza maschile della figura paterna per i figli, ma anche all'interno della coppia, sarebbe da auspicare. Certo che non ci sono ad oggi le condizioni dal punto di vista proprio sia strutturale sia culturale nel nostro paese. Stiamo parlando di un paese in cui l'abbandono del lavoro, quindi le dimissioni volontarie, femminili, sono prevalentemente dovute alle difficoltà nell'assistere il bambino, quindi alla nascita del figlio, ai costi elevati, all'assenza di nido, alla difficoltà di conciliare lavoro-famiglia. Quindi le donne rispetto agli uomini abbandonano volontariamente il lavoro per dedicarsi alla famiglia. Siamo in una società in cui c'è uno sbilanciamento del part-time a favore delle donne, sì. Il cosiddetto part-time gender gap in Italia è superiore alla media europea, quindi le donne più che gli uomini lavorano part-time. Ancora, le donne più che gli uomini dedicano tempo giornalmente al lavoro familiare. Parliamo di più di 5 ore al giorno, secondo i dati OCSE, che le donne italiane dedicano al lavoro di cura, mentre questo ci porta, insieme alle portoghesi, ai livelli più alti in Europa. Lo stesso non vale per gli uomini, che sono tra i meno attivi. C'è un gap anche in questo altissimo. Quindi abbandono del lavoro favorito anche da una poca partecipazione maschile al congedo parentale. Il congedo parentale ancora sfavorisce le donne. Il fatto che ci sia una scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro in Italia e una prevalenza femminile
in part-time. Sintesi, c'è un problema culturale da dover risolvere e fronteggiare, forse la cosa anche più difficile, anche l'aspetto più difficile.
Culturale e anche strutturale. Sì, allora, per quanto riguarda culturale, nel senso che ci sono dei dati, ad esempio, che misurano il livello di parità da parte di uomini e donne in Italia. Si tratta dei dati dell'Eurobarometro, che teoricamente ci dicono che uomini, secondo gli italiani, uomini e donne sono pari, sono uguali. In realtà, se andiamo a vederli nel dettaglio, vediamo che il 41% delle donne italiane e il 46% degli uomini pensa che un padre deve dare priorità alla sua carriera rispetto a occuparsi dei figli piccoli, mentre il 51%, quindi la metà degli italiani, indistintamente tra uomini e donne, pensa che il ruolo più importante per una donna sia quello di prendersi cura della casa e della famiglia.
E quindi qui torniamo, dottoressa, al tema del congresso delle famiglie. Questa è una fotografia che rispecchia molto, ovviamente, le famiglia tipo, insomma, che ha partecipato a quel congresso, per cui una famiglia che, insomma, rispetto a quello che dovrebbe essere probabilmente il futuro, è abbastanza indietro come concetto, dovuto probabilmente anche a un tema culturale, ma anche sicuramente al fatto che non siamo economicamente supportate come donne, insomma, come madri, come nuclei familiari. Però di fatto la fotografia risponde.
Allora, sarei cauta nel dire che risponde, perché questi dati vanno un po' analizzati nel dettaglio, vanno un pochino approfonditi per capire in quali aree, ad esempio, del paese c'è un maggior orientamento da questa parte, da questo punto di vista. È vero che sono preponderanti, soprattutto se confrontati ad altri paesi europei in cui le percentuali di cui vi ho parlato prima sono molto più basse. Non credo nemmeno che non ci sia nel nostro paese accettazione rispetto alle famiglie ad esempio omosessuali, anzi mi ricordo, ora non ce li ho sotto mano, ma ci sono dati ISTAT rispetto a questo che parlano di un'alta accettazione verso le coppie omosessuali nel nostro paese. C'è anche da dire che la famiglia in generale sta avendo delle trasformazioni di cui la politica e di cui anche il pensiero comune non può non tener conto.
E questo, dottoressa, secondo me l'elemento
è il problema principale.
Esatto, fondamentale, che ovviamente la politica deve guardare alla trasformazione della famiglia, non deve imporre un modello, deve guardare a come la famiglia ovviamente è cambiata anche rispetto al momento economico, che secondo me è imprescindibile da un'analisi sociale del fenomeno, e quindi è chiaro che probabilmente la politica è questo che deve fare. E poi la fotografia non tiene conto neanche del fatto che oggi festeggiamo una coppia che si è sposata, di due donne ufficiali, che insomma un lavoro che fino a 20 anni fa era considerato da appannaggio degli uomini. Loro non soltanto sono donne che hanno fatto la carriera ufficiale nella Marina, ma si sono anche sposate tra loro, no? Di domenica la notizia alla Spezia. Voglio dire, anche questo è un fenomeno di cui è necessario probabilmente tener conto.
Sì, il problema è l'incoerenza, è che al congresso delle famiglie si è parlato di congresso dove avrebbero discusso delle diversità, ma questo non è successo. Quindi in teoria la politica sembra che si attenta alle diversità e quindi ai problemi che noi stiamo enunciando, ma il problema sono i fatti.
Eh sì, sono state stigmatizzate più che altro le diversità, dottoressa Minello.
Sì, lo stigma della diversità è un problema. È vero anche che dal punto di vista politico noi veniamo da un passato recente in cui sono state ufficializzate le unioni civili, e per ora fortunatamente almeno questo punto non sembra essere stato toccato dal nostro governo. Incrociamo le dita, ma sembra che non vadano in questa direzione. Lo stigma è forte, è ancora forte, seppure l'accettazione, diciamo, venga data anche sulla base di questi esempi molto eclatanti che, come ha riferito lei, vengono dati nella stampa. Ad esempio, queste due donne sono state rimbalzate, l'immagine di queste donne nei media è un esempio positivo che aiuta a normalizzare quel certo tipo di famiglia. Certo. Una famiglia che appunto, grazie all'unione civili, ora è anche regolarizzata, è ancora un po' presto per capire quante saranno le unioni civili omosessuali nel nostro paese, nel senso che ci sono dei dati, recenti, vedremo però sul lungo termine se andranno a crescere. Rientra però tra i tipi di famiglia che ci stanno modificando. Stanno crescendo, per esempio, le famiglie composte da single, da una sola persona. Non sono famiglie queste, certo che sono famiglie, sono semplicemente famiglie composte da una sola persona. Stanno crescendo le donne che decidono di non avere figli. Allora, uno dei temi fondamentali di questa famiglia naturale è la composizione di madre, padre e figli, figlio, figlia, figli. Ecco, e delle donne che decidono volontariamente, le cosiddette child free, le donne che decidono volontariamente di non avere figli, non le facciamo rientrare tra le famiglie. Le famiglie
dovrebbero rientrare tutti, e quindi la politica dovrebbe occuparsi dei diritti di tutti e vedere la realtà per quella che è a 360 gradi e non soltanto una piccola parte. Chissà se in tutto questo la Chiesa ha un ruolo.
La Chiesa ha sicuramente un ruolo, lo sappiamo. Lo sappiamo dal fatto, ad esempio, che in Italia alcune trasformazioni che negli altri paesi sono arrivati precedentemente, da noi sono arrivati tardivamente. Parlo per esempio della diffusione della convivenza. Fino agli anni 2000 in Italia non si conviveva, la convivenza era ancora socialmente stigmatizzata. A partire dagli anni 2000 invece c'è stata una crescita, e da questo punto di vista, anche se in alcune aree probabilmente lo è ancora, in realtà c'è una maggiore accettazione. Quindi di questo tipo di unione familiare. Quindi sicuramente sappiamo che la Chiesa ha un impatto, lo ha tanto più nel momento in cui si va oltre alle unioni civili, si riflette se l'accettare la presenza di un figlio all'interno di una coppia omosessuale.
Staremo a vedere come evolveranno le cose. Intanto sappiamo che stanno organizzando un controcongresso a Caserta, dove ci saranno protagoniste soprattutto le famiglie arcobaleno, quindi sarà una sorta di risposta al congresso di Verona. Vedremo come andrà a finire anche la questione del DDL Pillon. Le famiglie protagoniste dello scenario politico e sociale italiano, chissà se riusciranno a spiegare a tutti i politici che appunto tutto sta cambiando. Per ora, grazie alla dottoressa Alessandra Minello, demografa sociale dell'Università di Firenze. A risentirci.
Buona giornata, dottoressa.
Grazie a voi, buona giornata.